10 di Primo Corinti, l'avete già preso? Bene. Siete stanchi stasera? Io me ne accorgo di quando una chiesa canta, prega, o quando è solo lì presente. Però grazie per essere presenti. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Capitolo 10, abbiamo già iniziato a leggere questi versi che ci hanno dato un po' l'idea di che cosa si tratta. Velocemente, si tratta di non diventare troppo familiari con le cose familiari, di mai pensare di essere immuni a certi problemi e di capire che le cose che sono successe per il popolo di Israele e per la Chiesa di Corinto servono a noi come ammaestramento, ma anche come cosa? Esempio e anche monito, poi continuate, importante, che se non sappiamo perché, che cosa ci servono quello che noi leggiamo, allora perderemo di vista l'obiettivo degli scritti che l'Apostolo Paolo fa per Corinto e di conseguenza anche per noi, di monito, di avvertimento. È un forte avvertimento, non è solo una storia. Attenzione, vedete cosa è successo? Attenzione, può succedere anche a voi, questo diventa un avvertimento. Fin quando è, vedete cosa è successo, è un richiamo alla storia, ma quando dice questo può servire di esempio a noi e questo può succedere, realizzarsi anche in voi, diventa un forte avvertimento. Abbiamo visto qual è la prima stazione che viene descritta al capitolo 10, verso 6, lo leggiamo, che dice: queste cose avvennero per servire d'esempio a noi affinché non siamo bramosi di cose cattive come lo furono costoro. E riferimento a quello che è Numeri capitolo 11, 4 e 34, dice che loro erano bramosi di cose cattive. Queste cose cattive erano soprattutto quello che noi chiamiamo la concupiscenza. Quanti tipi di concupiscenza esistono o riscontriamo nella Bibbia? La concupiscenza della carne e degli occhi. Occhi e carne, attenzione. Bene, da qui possiamo capire quanto sia importante seguire il cuore di Dio, e per seguire il cuore di Dio bisogna avvicinarsi alla presenza del Signore. Seconda stazione dove non bisogna fermarsi è trovata al verso 7, lo leggiamo: perché non diventiate idolatri. Stazione numero 2 è la stazione dell'idolatria. Stazione dell'idolatria che cosa ci ricorda? Ci ricorda che non dobbiamo avere statue o figurine o immagini a casa, vero? Più di quello? Ci vuole far ricordare che noi non possiamo guardare a Dio e dire: Signore, tu sei il primo, tu sei l'eccelso, ti adoro, tu sei il mio vero Dio. Però in realtà facciamo un po' come chi? Quelli che avevano gli idoli nascosti. Giovane ricco, quello aveva l'iddio della mammona, che era una mamma grande grande, no? Mammona era la deità dei soldi, della possessione sfrenata. Idolatria è spodestare Dio e mettere altre cose. Questo a volte può essere molto subdole, sottile, fino, e non ci accorgiamo. Quando ci accorgiamo che stiamo adorando, quando iniziamo a spendere almeno cosa? Uno, tempo. Due, attenzione. E terzo, passione. Diventiamo sempre di più legati a quella data cosa. Continuiamo magari a dire che Dio è numero uno, però in realtà può darsi è diventato chissà quale numero Dio. E questa è idolatria. Questa è idolatria. Così Dio ci guardi anche dall'idolatria, dall'adorare queste cose. La terza cosa che abbiamo detto è non fermarci nella stazione della immoralità o della fornicazione. Dove lo troviamo? 1 Corinti 10, 8. Leggiamolo. Non fornichiamo. Mi piace che Paolo pure non è che dice non fornicate. Magari il verso 7 dice non diventiate, parla a loro. E anche al verso 6 dice, riflessivo, non siamo bramo, si include. Al verso 7 dell'idolatria non include se stesso, ma poi al verso 8 si rinclude. Non mi domandate perché, domandatelo direttamente a Paolo quando sarà. C'ho la mia opinione, ma non è solo che è solo la mia opinione. Non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono e ne caddero in un giorno solo 23.000. Attenzione, la fornicazione. Ora, la parola qui per fornicazione è pornea. Pornea che cos'è? Pornea è indecenza sessuale, che si può manifestare in qualsiasi forma, che, diciamo, disonora il corpo, la relazione tra due esseri legale e pura, e che allo stesso tempo porta disonore a Dio o anche alla famiglia, alla persona o alla moglie o al marito. Ora, 14 volte in 1 Corinti l'apostolo Paolo usa questa parola pornea, indecenza sessuale, spesso diciamo si utilizza per traduzione in italiano la parola immoralità, la perdita della moralità, la perdita della dignità. Vi ricordo un po' quello che ho detto la volta scorsa, che come in Corinto anche il popolo di Israele avevano imparato che vi era dei riti sessuali pagani offerti a deità. Vi ho detto la volta scorsa che Corinto, diciamo, si arricchiva di questo, e grazie a Dio, questo l'altro lato della moneta che ci fa capire quanto Dio ci ama, Dio era lì a Corinto non a giudicare ma a salvare queste tipi di persone. Ce n'è speranza per gli immorali di Perugia? Sì? Sicuro? Come faremo a avvicinarli al Signore? Questo è qualcosa che dobbiamo noi pensare. Non è facile. Non è che ci mettiamo con i trattati e andiamo dove ci sono queste persone, iniziamo a dire evangelizzare, no, passa un fratello, ti vede, ci dai una brutta maniera. Però c'è maniera, ad esempio, vi dico questo per la gloria del Signore, un pastore a Lodi insieme alla Chiesa, addestrato, comperato un camper e fanno quello che è in una zona di immoralità, di prostituzione, fanno 72 ore per Cristo. È un programma dove portano questo camper in questa zona e chiedono, aiutano, cercano di stare lì e permettere a queste ragazze, che a volte molte di loro sono, diciamo, costrette a fare questo, per tante ragioni, e li aiutano, li incoraggiano, gli fanno capire che loro possono uscire fuori da quel tipo di vita ed essere liberati, perdonati e anche salvati. E questo è un programma di 72 ore. Mettono lì, stanno 72 ore, fin quando in queste 72 sono alcuni giorni, tante volte questo avviene. Oggigiorno in una casa famiglia, la chiesa di Lodi e Cremona, vi sono 5 ex prostitute che sono salvate, perdonate e liberate da quella vitaccia. Dio continua a salvare. Questa è una nota bella, vero? Però Paolo ci dice, attenzione, non fornichiamo, e se Corinto è un brutto ricordo di questo tipo di vita che esisteva, Paolo dice, attenzione, quella è una vita vecchia. Ma anche Israele aveva commesso questo errore. Lo troviamo in Numeri 25, 1 a 4. Numeri 25, 1 a 4 ci fa capire come anche Israele aveva imparato, ho detto Numeri 25, 1 a 4, queste maniere dal popoli pagani. Dice così, ora Israele era stanziato a Sittim e il popolo cominciò a fornicare con le figlie di Moab. Ora io mi fermo qua, non voglio leggere il resto degli altri versi, ma mi domando perché. Allora, un piccolo brevissimo analisi. Quante persone c'erano nel popolo di Israele a Sittim? Se noi facciamo un breve calcolo, quante persone sono uscite da Egitto? 1 milione. Tanta carne, eh? Quando arrivarono a Sichem, può darsi alcuni erano morti, altri erano pure nati per viaggiare. Ce n'erano fratelli e sorelle nel campo di Israele. Eppure il nemico ci fa pensare che in mezzo a 1 milione di persone non c'è quella persona che a me piace. È vero che a volte siamo un po', la voglio così, la voglio colì, la voglio colà. Ma in realtà non era che andavano cercando moglie o marito. Il problema è che fornicavano, cioè entravano in un rapporto o prematrimoniale o anche da sposati, che significa da adulteri, con chi? Con le figlie di Moab. Chi era Moab? Ricordate chi era Moab? Benissimo. I Moabiti sono stati non altro che una spina nel fianco del popolo di Israele. Eppure loro vanno a cascare proprio con le figlie del loro acerrimo nemico. Questo che significa? Che alla base di tutto questo c'è l'adescamento che il diavolo usa per quanti hanno questa debolezza. Il tallone di Achille, che potrebbe essere qui. E Paolo adesso dice, attenzione, noi non ci possiamo permettere di fornicare, di entrare in questa indecenza di vita spirituale. Infatti Paolo, allo stesso Corinti e ad altri, quando parla di bruciare, di ardere, di avere la pressione alta, di avere gli ormoni che salgono e scendono, c'è una buona soluzione, c'è, vero? Sposare, tu ti sei sposato, vero? È meglio sposarsi che ardere. Voglio farle questa domanda, che significa ardere? No, fratello, lo so che significa. Ma mi capite? Ci capiamo. E Dio ci ha destinati, a meno che non abbiamo una chiamata, chiamata ad essere singoli, ma deve essere dal Signore. Se no è meglio sposarsi. Infatti quando Dio vide che Adamo era da solo, forse cercava di giocare con le giraffe, con gli animali, con le mucche, giocare sto dicendo, non mi ha mal capito. E poi disse Dio, non è buono che l'uomo stia solo. Il matrimonio è un'istituzione divina. E non c'è nulla di male. Sposatevi, sposatevi e non ardete. Che silenzio. Però il Dio ci deve dare anche grazia. Come sposarsi, eh? Come essere anche, diciamo, pronto, disposto, attraente. Ma quello lo tratteremo il 14 febbraio. Bene, stazione dell'immoralità, stazione della pornea. Ora concludo questa terza stazione dicendo: dove inizia la fermata? Dove inizia la fermata? Quando voi siete su un treno, cammina, tutto un tratto sentite, sembra che si stanno scaricando non so che cosa, i freni, il macchinista avrà levato l'acceleratore, il treno non si ferma, ci vuole almeno un 10 minuti prima che un treno si ferma, dipende a che velocità va, dipende quanti vagoni, eccetera, eccetera. Ora, la pornea o l'immoralità, quando inizia? Allora? Sì, sì, quando inizia a desiderare. Ma quando ha inizio? Il momento che si pecca? Un minuto prima? 10 giorni prima? Cosa è che fa scattare sta cosa? Ok, poi? Gli occhi cominciano a parlare al cuore, il desiderio, sì. Allora possiamo noi dire che l'immoralità non accade in un secondo. L'immoralità ha un processo. È vero? Allora è lì che noi dobbiamo capire qual è il primo passo verso la direzione errata. Se noi stiamo attenti, in altre parole, se siamo vigilanti, se noi iniziamo a mettere la guardia prima che qualche altra cosa possa, allora saremo capaci di salvare noi stessi. Se noi invece rischiamo e spingiamo e pensiamo che no, non succede mai a noi, poi lo vedremo alla fine delle 5 stazioni, cosa può succedere, cosa dice l'Apostolo Paolo, noi inganneremo noi stessi e saremo vittime. Sapete una cosa? Io ho avuto a che fare con persone che a volte hanno confessato questi tipi di peccati, e voglio dirvi che la Chiesa deve sempre maturare, uno, a stare lontano da questo, dall'immoralità, due, come trattare persone che possono cadere nell'immoralità. Importante questo. Dobbiamo avere un bilancio, sì, con la grazia di Dio, ma anche la verità dell'Evangelo. Questo, per certo, il Signore ci aiuta. A volte c'è il periodo di quello che si chiama disciplina spirituale, ma la disciplina non è mai per affondare completamente una persona. La disciplina deve essere redentiva. È vero? Perché se la disciplina non porta correzione e redenzione, noi abbiamo chiuso quella persona che ha peccato dentro un carcere e abbiamo buttato via la chiave. Abbiamo detto: non c'è più opportunità. La Bibbia dice: quando anche i vostri peccati, quali peccati? Anche l'immoralità? Certo. Perché Dio, certo, c'è tutto un sistema, non è che, ok, ho sbagliato, perdono, e finisce lì. No, ci dobbiamo preoccupare di vedere che c'è una riabilitazione spirituale, e per questo ci vuole responsabilità. Una persona deve essere responsabile, pastore o a consiglio di chiesa, per un certo tempo, dove noi, nella preghiera, nel consiglio, aiutiamo quella data persona a prendere dei passi di cura e di prevenzione allo stesso tempo, perché questo non accada più. Onestamente, se non c'è la riabilitazione, anche se c'è la confessione e la promessa che non succede, succederà di nuovo, ve lo dico per esperienza. Cose strane stasera sentiamo, vero? Non tanto edificanti, ma sono parte dell'Evangelo che noi leggiamo e meditiamo e studiamo. Sì, guardarci, ma anche imparare. Dio ci guiderà anche a trattare questo soggetto un po' più da vicino, perché diventiamo persone non che si scandalizzano soltanto, ma che con la maturità della grazia di Dio e dello Spirito Santo cerchiamo di portare la persona che ha sbagliato davanti a Dio davanti a un programma, potremmo chiamarlo, di riabilitazione e di redenzione. Questo solo possiamo fare. La Chiesa è chiamata anche a questo, non solo a dire via. Ora, con questo non voglio dare una certa ormai Chiesa di Perugia, ciao pastore che è stato in Canada, è troppo libertino di qua e di là. No, sono molto molto, vorrei dire severo, ma voglio essere in linea con la parola di Dio. E attenzione, non vorrei mai che prendiamo l'idea che chi viene dall'America è troppo libero nella sua maniera di pensare o di fare. Ci sono ragioni perché, e possono essere anche spiegate, ma la parola di Dio e la severità e la serietà della parola di Dio non può mai essere messa da parte da nessuna cultura, perché Dio è un Dio verace, giusto, pieno di amore, ma è anche un fuoco consumante. E questo è quello che il Dio ci insegna, che Dio abbia pietà di tutti noi. Amen. Allora, terza stazione, la stazione della immoralità. Non fermiamoci. Inizia col pensiero. Lasciamo stare. Ma sai, lo chiudo questo. Il pensiero che volevo anche dirvi è questo, che tante volte quando la persona viene colta nel fallo, voi che siete più spirituali, rialzatelo. Ma quando a volte maturi, cristiani, fratelli, pastori, consigli di chiesa, eccetera, cercano di avvicinarsi, la prima cosa, io ricordo la prima volta ero con un altro pastore che è stato mio pastore, pastore di Nina, andammo a trovare una, ci incontrammo con una persona che aveva fatto questo scandalo. Sapete come iniziò? Vi ringrazio che siete venuti a casa mia, però anche Davide peccò. E il pastore Alberico De Vito, con tanta saggezza, gli disse: fratello, non siamo qui per giudicarti. Già il fatto che tu dici questo, ti stai giudicando da solo, perché invece di metterti nelle mani di Dio, inizi a tirare il re Davide, la sua esperienza o anche esempio negativo, per giustificare. Quando noi non stiamo attento all'immoralità che inizia nel pensiero, poi ci guida a commettere il reato e pecchiamo contro Dio, contro noi stessi, contro la nostra famiglia, contro la famiglia dell'altra persona, pecchiamo contro la testimonianza dell'Evangelo, pecchiamo, avete scritto quante cose? Contro la Chiesa, perché la Chiesa deve pregare, deve piangere, deve guardare la testimonianza dell'Evangelo. Allora, non c'è scusa, non siamo perfetti, però Dio ci deve dare grazia di correggere il pensiero quando inizia. Che Dio ci dia la grazia. Dio ci deve dare grazia. Amen. Dio ci deve dare grazia. Dove inizia? Inizia nella nostra mente. Stazione numero 4. Stazione numero 4 dice al verso 9, dice, ritorniamo a Primo Corinti, capitolo 10, verso 9. non tentiamo il Signore come alcuni di loro lo tentarono e perirono morsi dai serpenti. Andiamo adesso in Numeri 21 e cerchiamo di comprendere e paragonare Numeri 21 verso 4 con Primo Corinti 10:9. Numeri 21:4. La quarta stazione si chiama la stazione della presunzione. Vediamo se è vero. Poi gli israeliti partirono dal monte, ora andarono verso il Mar Rosso, per fare il giro del paese di Edom. Durante il viaggio il popolo si perse di animo. Il popolo parlò contro Dio e contro Mosè e disse: «Perché ci avete fatti salire fuori d'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è pane né acqua, e siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Allora il Signore mandò tra il popolo dei serpenti velenosi, i quali mordevano la gente e gran numero di israeliti morirono. Terribile. Dove sta la presunzione? La presunzione sta nel fatto che quando noi facciamo il primo, il secondo e il terzo passo, ci fermiamo in queste tre stazioni, vedremo anche come questo è quasi un esercizio progressivo che avviene nella carne o nella carnalità della vita del cristiano immaturo. Cosa succede? Una volta che inizia la concupiscenza, poi continua l'idolatria, si subentra l'immoralità, noi iniziamo a pensare di Dio come qualcuno che non ha dei piani buoni per noi. Iniziamo a dubitare di Dio e abbiamo la presunzione di dire, come dissero la Chiesa di Israele nel deserto: perché? Perché se Mosè poteva spiegarti perché, saresti stato contento, agivi in maniera diversa. Perché ci avete voi, chi? Dio, Mosè, Aronne e tutti gli anziani di Israele. Perché? Perché ci avete portato qui? E poi che cosa si fa? Si inizia a disprezzare Dio, come se Dio non è più lì a portare il bene per il suo popolo, ma è lì a divertirsi con il suo popolo. Quasi quasi ne facciamo di un Dio uno sadico. Ci fai soffrire, non abbiamo acqua, non abbiamo sto mangeraccio che è leggero, leggero. E qui non abbiamo questo, non abbiamo questo. Siamo nauseati di questo cibo, non abbiamo acqua, non abbiamo pane. Chissà quale altre cose. Perché ci hai portati fuori dall'Egitto? Fratelli, questa è la manifestazione di colui che è uscito, ha gustato la libertà, ma si è pian piano affievolito e inizia la via dello sviamento. Inizia con l'espressione del rancore che c'è dentro di noi contro Dio, direttamente o indirettamente. Quando noi pensiamo che non accade mai in noi, ci sbagliamo. Perché anche noi domandiamo a Dio come Abacuc domandava a Dio: perché, 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 perché? Perché questo succede a me, Signore? Perché sono andato a finire là? Perché non posso trovare questo? Perché non posso trovare quello? La lista è lunga. Ora dimmi una cosa, se Dio si siede con me, con te, e ti dice: Antonio, vuoi sapere perché? Quando lui ha finito di spiegare tutto, noi inizieremo a fumare dal cervello, perché i circuiti nostri non potranno gestire tutte le spiegazioni di un Dio che è onnisciente. Ecco perché lui ci dice: voi potete solo vivere per fede. Il giusto vivrà per fede, non con la conoscenza del perché succede. Ci saranno tante rivelazioni lassù nel cielo. Quando questo non è più una vita di fede, noi iniziamo a mormorare contro Dio, iniziamo a essere in qualche maniera stufi, nauseati, e trattiamo Dio, per la ragione che noi stiamo attraversando, come quello che non ha fatto i calcoli bene. Ci ha promesso che uscivamo dall'Egitto, sì, lo siamo qui, però siamo ancora qui a girare come tanti taralli in mezzo a sto deserto. Perché? Perché? Ti è mai successo di dire al Signore perché? Succede a tutti noi. Però attenzione, se è un perché che dichiara il desiderio di conoscere di più come Dio interviene, prova la nostra vita. Signore, fammi capire il perché di questa prova, voglio imparare una lezione. Dio potrebbe anche rivelarcelo. Ma se siamo pieni di rancore contro Dio e diventiamo subito presuntuosi, questa è la parola che vorrei utilizzare, perché stiamo dicendo: Signore, tu non hai fatto le cose bene, io so. Attenzione, questa è una macchinazione che il diavolo sa escogitare nella nostra mente, e se noi non mettiamo subito i parametri, noi caschiamo, noi cadiamo in questa terribile realtà. Perché stai permettendo questo nella mia vita? Abbiamo fatto, no? Perché, 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 perché? Romani 8:28, dai, lo sapete, ma dobbiamo leggerlo con tutto il cuore. Facciamo il coro? Sapete cos'è il coro? Lo leggiamo insieme. Romani 8:28, quando siete pronti lo leggiamo fino al verso 30. Ci siamo? Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figliuolo, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, il coro si è perso. Ripetiamo: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Io voglio scegliere di credere a queste parole. E la tua vita, la mia vita è benedetta quando noi scegliamo di credere oppure dubitiamo di credere. Non vogliamo correre il rischio di fermarci nella stazione della presunzione. Dio ci dia grazia. Noi non possiamo abusarlo, non possiamo rischiare, non possiamo andare più lontano di quanto noi pensiamo. Dobbiamo stare vicino a Lui. E dobbiamo guardarci di accusare Dio, direttamente o indirettamente. Quinta stazione, ce la facciamo? Indovinate, indovinello, qual è la quinta stazione? La stazione del mormorio. Chi è mormorio? Cos'è il mormorio? Si lamenta come? Con la bocca? Quando parla? Solo quando parla poi? Ci possiamo lamentare anche con atteggiamento, comportamento? Sì? Ci sono tante cose che possono portare la nostra vita a mormorare. Leggiamo intanto il verso 10 e poi andiamo a Numeri capitolo 16. Verso 10 del nostro testo dice: non mormorate come alcuni di loro mormorarono e perirono colpiti dal distruttore. Andiamo adesso in Numeri capitolo 16 verso 41. Numeri 16, 41. Se qualcuno ce l'ha. Il giorno seguente tutta la comunità dei figli di Israele cosa fece? Mormorò contro Mosè e Aronne e disse: voi avete fatto morire il popolo del Signore. E avvenne che mentre la comunità si radunava contro Mosè e Aronne, i figli di Israele si volsero verso la tenda di convegno, ed ecco che la nuvola la ricoprì e apparve la gloria del Signore. Mosè e Aronne vennero davanti alla tenda di convegno. Il Signore disse a Mosè: allontanatevi da questa comunità, e io li consumerò in un attimo. Vi viene la pelle d'oca? Vi viene? Mamma mia. Ma può succedere anche qui o no? Solo nel deserto? Può succedere anche nel 2015? Allontanatevi da questa comunità, e io li consumerò in un attimo. Ed essi si prostrarono con la faccia a terra. E Mosè disse ad Aronne: prendi il turibolo, riempilo di fuoco presso l'altare, mettici sopra dell'incenso e portalo presto in mezzo alla comunità e fa l'espiazione per loro, poiché l'ira del Signore è scoppiata, il flagello è già cominciato. Aronne prese il turibolo, come Mosè aveva detto, corse in mezzo all'assemblea ed ecco che il flagello era già cominciato fra il popolo. Aronne mise l'incenso nel turibolo e fece l'espiazione per il popolo. Si fermò tra i morti e i vivi e il flagello cessò. I morti a causa del flagello furono 14.700, oltre a quelli morirono per il fatto di Core, la ribellione, no? Aronne tornò da Mosè all'ingresso della tenda di convegno e il flagello era cessato. Perché morirono tutte queste persone? Contro chi? Contro Mosè e Aronne, non neanche contro Dio. Perché Dio si era tanto arrabbiato? Non ce l'avevano con lui, ce l'avevano contro due uomini. Cosa? No, non ti sento. Bravissimo, e quello è il punto. Dobbiamo capire che chi è in piena sovranità è il Signore, che Dio usa chiunque di noi come strumenti se siamo nella volontà di Dio e rimaniamo nella volontà di Dio. Ed ogni mormorio, sebbene diretto leaders che il Signore ci ha dato potrebbe essere molto pericoloso. Dice, vabbè, fratello, tu sei pastore, ti stai difendendo. 30 anni fa non l'avrei avuto il coraggio di dire questo, perché pensavo ed ero sempre condizionato che qualcuno può pensare. Poi ho visto come alcuni sono caduti in quello e sono stati divorati. E sul letto di morte mi chiedevano scusa, io non sapevo nulla. Andiamo avanti. Mamma mia, no, noi non dobbiamo difenderci. Sì, ho capito. Te le dico, come servi di Dio, non solo parlo del pastore, parlo di consiglieri di chiesa, parlo di insegnanti di scuola domenicale, parlo anche degli usceri che servono il Signore. Io sento a volte che i nostri usceri non vengono ben trattati. Quando gentilmente si accostano e dicono cortesemente non parcheggiare così, parcheggi in quell'altra maniera. Andiamo alle corte. Se noi disprezziamo il minimo dei servi di Dio, noi facciamo un male e un torto a noi stessi. Passate parola. Questa non è difesa apostolica, non c'è bisogno, è aiutare gli altri a muoversi, a progredire, a crescere nelle vie del Signore, perché ogni autorità è dagli uomini. Amen? Wake up! Non c'è autorità se non è da Dio. È un fatto, anche se qualcuno può osservare, ma possibile mai, anche se il primo ministro o qualche generale o qualche politico o qualche ministro di qualche sono corrotti di qua e di là, non significa che la loro corruzione diventi una scusa per la nostra infedeltà, slealtà o anche corruzione. Noi dobbiamo rimanere integri anche quando i nostri superiori sbagliano, perché la nostra integrità è un cammino che è agli occhi di Dio. Attenzione, mi capite stasera? Questo ci salva, ci aiuta. Signore, aiutaci. Dio non giudicò gli israeliti perché avevano mal capito le cose, ma quando iniziarono a dare la colpa a Mosè e a Aronne per le loro difficoltà, perché Dio l'aveva incaricato fin dal giorno della loro liberazione. La verità è questa: quando noi siamo lontani da Dio, noi diamo la colpa agli altri per qualsiasi cosa. E questa è quella che un pastore italo-americano chiamava l'esca di Satana. L'esca di Satana. John Bevere. Giovanni Bevere. L'esca di Satana. Il desiderio di Dio in realtà è che noi cresciamo anche in mezzo alle difficoltà. Concludo. Guardiamo la progressione, come questo avviene, come un abisso chiama un altro abisso. Si inizia con desideri cattivi che chiamiamo concupiscenza. Non lo fermiamo? Quello cerca di attirare la nostra attenzione e iniziare a spodestare Dio dal trono, perché noi entriamo nella fase dell'idolatria. Nella fase dell'idolatria che c'è? Ormai Dio non è l'oggetto della nostra adorazione. Nella fase dell'idolatria ci sono altre cose nella nostra testa e nel nostro cuore. Nella fase dell'idolatria Dio non ha nel nostro cuore, del trono della nostra vita, il primato. E allora che cosa succede? Non abbiamo più rispetto per Dio, perché Dio non è più sul trono. Diventiamo immorali. Niente più è tabù. Sapete i tempi del tabù? Ma no, di questo non si discute. Perché? Perché le cose stanno così. Io adoro Dio, punto e basta. No, quando Dio poi è spodestato e abbiamo altri dei o idoli, in quel momento cosa succede? Niente ci fa più paura, non c'è più timore per noi, incluso l'immoralità. Ah, tu hai fatto un passo di immoralità, tanto. Ma se uno non adora più il Signore, se ha tolto Dio dalla sua mente e dal suo cuore, e Dio stesso dice, voi mi adorate, la bocca, ma il vostro cuore è lontano. Quando noi non ci fermiamo, subito la progressione continua. E siccome Dio non è più l'oggetto della nostra adorazione, non solo possiamo fare gli immorali, ma possiamo iniziare a supporre che Dio non ha i buoni piani per noi. Iniziamo ad avere, diciamo, questa presunzione che Dio in realtà... Lo facciamo? No, no, nessuno di noi. Avete mai sentito qualcuno che si alza in testimonianza e accusa Dio? No. Però di dentro può esistere. E noi dobbiamo guardare questo sentimento dalla realtà di entrare nell'idolatria e iniziare a supporre, presumere e poi mormorarci contro lui o anche contro la fratellanza, i servi di Dio, i leaders, chiunque. Adamo ed Eva hanno sempre dato colpa agli altri e questo è il problema che noi ci tiriamo addosso. Eva, dove sei? Che fa? Il serpente che tu hai messo lì, lui me l'ha dato. Ce l'ha dato pure a tuo marito. Sì, bravo. Adamo, dove sei? È la donna che mi ha messo a fianco. Mica io, tu, colpa tua. Indirettamente noi diamo la colpa a Dio. Quando non prendiamo le responsabilità delle nostre azioni. Signore, aiutaci. Ora, quando Paolo completa questo discorso, tutte le stazioni, non mormorire, si arriva al verso 11, queste cose avvennero loro per servire d'esempio, sono state scritte per ammonire noi che ci troviamo nella fase conclusiva delle epoche. Perciò, qualcuno poteva dire, ah, beh, ormai tanto, siamo arrivati, abbiamo fatto 90 chilometri, che ci vuole a fare 100? Sicuramente c'era quello che leggeva la lettera, l'Apostolo Paolo, questa era la sua prima lettera, e diceva, sì, fratello Paolo, bravo, grazie, ma questo a me non succederà mai. Questo è l'inizio della nostra discesa. È Paolo guidato dallo Spirito di Dio. Sembra che salta in un altro discorso, ma non è un saltare in un altro discorso, è una conclusione forte e ben chiara. Cosa fa? Se tu pensi che questo accade solo a Israele, se tu pensi che questo può succedere solo a Corinto, questa è la risposta dell'Apostolo. Perciò chi pensa di stare in piedi guardi di non cadere. Il problema qui non era per ancora una volta dire attenzione, può succedere a te. No, il punto era, se tu pensi che a te non può succedere, che tu non sei immune a questo, tu automaticamente ti dichiari candidato per fermarti a tutte e cinque stazioni, prima o poi. È la verità. Signore, grazie che hai usato l'Apostolo Paolo con la guida dello Spirito Santo. E può succedere anche a noi. Allora, cosa facciamo? O noi che chiamiamo il Signore ogni giorno e stiamo vicino a Lui e ci aggrappiamo a Lui, oppure possiamo anche danneggiare la nostra vita, come? Gettando la spugna e dicendo, ma forse ormai anch'io non ce la faccio, mi devo arrendere a questa vita di peccato. No, il Signore non mi perdona, quello è l'altro estremo. E anche in questo Paolo cosa fa? Da un lato chiaramente dà il taglio, tu e io siamo tutti candidati alla possibilità, non sta dicendo che accadrà, ma alla possibilità. Però allo stesso tempo dice al verso 13 che nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana. Però, che bello quando vediamo i mai, però, i se. Dio è fedele. Fratelli, la nostra salvezza non è sul fatto che noi diciamo a me non succederà mai. No, è basata sulla grazia su cui noi ci poggiamo, che è la fedeltà di Dio. Signore, io sono convinto, ho fede che col tuo aiuto posso andare avanti. Io ho fiducia che la tua grazia abbonda in me. Io ho fiducia che tu mandi lo Spirito Santo, che tu mi parli, che mi avverti, che tu mi fermi, che tu mi guidi, che tu togli da me non la tentazione, ma l'idea di non cadere nella tentazione, affinché io mi confido in te e mi vedo debole. Perché quando io sono debole, sono forte, perché ci rifugiamo sotto la grazia di Dio. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele. E che cosa è nella sua fedeltà? Non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. La nota finisce con una nota di speranza, di vittoria, di grazia, di gioia, di felicità. Non con la spavalderia dell'uomo che non cade mai, ma con colui che si rifugia sotto le ali del Signore e che ogni giorno impara a vivere per la grazia meravigliosa che è in Cristo Gesù. Voglio concludere leggendo Giacomo 1,13. Giacomo 1,13. Se l'avete preso, leggiamo: nessuno, quando è tentato, dica, sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Egli è lì per salvarci dalla tentazione, resistere alla tentazione e permetterci di fare che cosa alla fine? Di onorare Dio, di onorare il Signore. Perché è tanto importante onorarlo? Sì, perché poi Lui, sapete, ve lo dico, posso dirvi un segreto? Dio onora quelli che lo onorano. Fin quando saremo onorati dagli uomini, bello, ci incoraggia, ci aiuta. Ma quando ci onora il Signore, tutta un'altra cosa. Domande? Osservazioni? Dio ci aiuta.